www.redigio.it e la storia continua. La Valle d'Aosta. Fra le Alpi Pennine e le Alpi Graie, denominata e dominata a settentrione dal Monte Rosa, a occidente dal piccolo San Bernardo e dal Monte Bianco, si apre la Valle della Dora, divisa da torrenti in vallette e forre verdeggianti. Ivi è il piccolo ducato e il vallo famoso d'Aosta, che appartiene, per situazione, per aspetto, per costumi, alla Svizzera, alla Savoia e all'Italia. L'elemento della popolazione ne è gallico e romano a un tempo. Il paese d'Aosta fu abitato dapprima da una tribù gallica che i romani chiamarono Salassi, e quando riconobbero che quella gran valle dava via al paese dei Sabaudi, i Savoini, e delle altre tribù galliche vicino alle Alpi, compresero l'importanza di quel passaggio e fino dall'anno di Roma 610, sotto il console Appio Claudio, fecero seri tentativi per impadronirsene. I Salassi, debellati più volte e spogliati delle mine d'oro e d'argento che facevano la loro ricchezza, furono sottomessi circa l'anno di Roma 720. Ma la loro sommissione non fu completa. Una volta derubarono il tesoro imperiale che passava a poca distanza da loro. Un'altra volta, sotto pretesto di aiutare una legione ad accomodare una strada, le scaraventarono addosso una rupe enorme. I romani, costretti a lottare continuamente contro un nemico che deponeva le armi soltanto per ripigliare lena e tornare a combatterli con nuovo accanimento, deliberarono di distruggere quelle tribù turbolente. Lo sterminio fu completo. Tutta la nazione fu passata a fil di spada e quelli che furono risparmiati, 30.000 circa, furono mandati a Ivrea, venduti per bestie da soma e incorporati nelle regioni romane. Una colonia di pretoriani si stabilì sul loro territorio e fondò Aosta, Augusta Praetoria e Salassiorum, dandole questo nome in memoria d'Augusto, loro generale. Quando i barbari invasero l'impero, i Goti e i Longobardi successero ai Romani nella Valle d'Aosta, che Carlo Magno riunì al regno di Borgogna. Ma qualche tempo dopo, quel paesetto profittò della sua posizione per emanciparsi. Nel 1204 lo troviamo sotto la signoria di Umberto di Savoia, che prende il nome di Conte d'Aosta. Nel secolo XV la contea è mutata in ducato e forma l'appannaggio di un fratello del principe regnante di Savoia. Oggi il paese d'Aosta fa parte del Regno d'Italia, che gli lascia una certa indipendenza e ne ritrae pochi redditi. La popolazione è scarsa rispetto all'estensione della città, pare inoltre poverissima, sebbene monti pochi o distanti abbiano contenuto miniere e un torrente vicino trasporti della polvere d'oro. La terra vegetale, ristretta dal monte, non sostenta gli abitanti e la miseria li spinge a emigrare e a viaggiare durante 6 mesi dell'anno, cercando il pane in Piemonte e in Lombardia. Fatta la messe e terminata la seminagione, tutta la popolazione maschia dei villaggi esercita le professioni di muratore, di calderaio, di spazzacamino. Il viaggiatore, che giunge a Courmayeur dall'ottobre all'aprile, potrebbe credere all'esistenza di una di quelle tribù di amazzoni celebrate dagli antichi. Ma le donne, rimaste sole a casa, non si bruciano la poppa destra. Non hanno né arco, né lancia, né cavallo. L'educazione dei fanciulli la occupa abbastanza. Nel maggio gli emigranti tornano al paese, chi con 50, chi con 60 lire, e si può valutare a circa 20.000 franchi. Al più la somma che viene annualmente nella valle della vita nomade dei suoi abitanti. I soli uomini che restano a casa sono i vecchi, i fanciulli e i cretini. Quei poveri idioti sono numerosissimi, anche in certi quartieri della città. Sono detti marrons. Saussure fa spaventato del numero e Villeneuve si disse che la prima volta che passai a Villeneuve tutti gli esseri ragionevoli del villaggio ne erano usciti per i lavori nella campagna. Ne restavano, o almeno non si vedevano nelle strade, che gli imbecilli. Non conoscevo ancora i segni esterni di quella malattia. Diressi la parola al primo che incontrai per domandargli il nome del villaggio e, non ricevendo risposta, parlai un secondo e poi un terzo. Ma un triste silenzio o qualche suono inarticolato fu la loro unica risposta, e lo stupido stupore con cui mi guardavano, i loro gozzi enormi, le loro grosse labbra semiaperte, il loro volto abbronzato, avevano qualcosa di spaventoso. Si sarebbe detto che un maligno genio avesse mutato in bruti tutti gli abitanti di quel povero villaggio, lasciando loro della figura umana sol quanto bastava a mostrare che erano stati uomini. www.redigio.it e la storia continua.